Unità 10. I sensi. La percezione degli stimoli e la loro trasmissione. Gli esseri umani, come tutti gli animali, ricevono continuamente messaggi di vario tipo, dall'ambiente in cui vivono. In base alla natura del messaggio ricevuto è possibile individuare 5 sensi: la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e il tatto. La sensibilità si deve alla presenza di alcuni recettori, particolari cellule capaci di captare i segnali e di reagire ai diversi stimoli. Alcune cellule sono in grado di captare i suoni, altre sono sensibili alla luce, al caldo, al freddo, eccetera. Esistono 5 tipi principali di recettori. 1. I termoreccettori, sensibili alla temperatura, trasmettono le sensazioni di caldo e freddo. 2. I nocicettori sono sensibili al dolore. Nel corpo umano sono presenti ovunque, ad eccezione del cervello. La sensazione del dolore è fondamentale per la sopravvivenza degli organismi che vengono così avvertiti della pericolosità di una lesione. 3. I meccanocettori sono sensibili a diversi tipi di pressione. Alcuni recettori meccanici particolari fanno parte degli organi dell'udito e dell'equilibrio. 4. I chemiocettori sono sensibili alla presenza di determinate sostanze chimiche. Il senso dell'olfatto e del gusto sono dovuti alla presenza di chemiocettori. 5. I recettori elettromagnetici sono sensibili all'energia legata a fenomeni quali l'elettricità o il magnetismo. Gli occhi degli animali sono dotati di fotocettori, il più comune tipo di recettori elettromagnetici, sensibili alla luce. I recettori, posti negli organi di senso, inviano i segnali ad un complesso apparato, il sistema nervoso che li integra, li interpreta ed elabora delle risposte. In pratica, i recettori convertono lo stimolo ricevuto in un impulso di tipo elettrico che rappresenta il modo con cui le cellule del sistema nervoso trasmettono gli stimoli. Questa operazione, detta trasduzione sensoriale, è dovuta a mutamenti chimici che interessano la membrana delle cellule recettrici. La trasduzione permette all'impulso di viaggiare attraverso il sistema nervoso. Quest'ultimo svolge un'azione che si articola in 3 fasi. 1. L'acquisizione sensoriale è in pratica una raccolta dei dati. Gli stimoli provenienti dagli organi di senso vengono condotti ai centri di elaborazione. 2. L'integrazione rappresenta la fase in cui le diverse informazioni vengono assemblate, interpretate ed elaborate. Queste operazioni vengono effettuate dal sistema nervoso centrale e si completano con la formulazione di una risposta allo stimolo ricevuto. 3. Lo stimolo motorio rappresenta l'impulso di risposta che parte dal centro di elaborazione e arriva alle cellule muscolari che eseguono i movimenti. Le cellule del sistema nervoso, i neuroni, sono distinguibili in 3 categorie che corrispondono a ciascuna delle 3 azioni appena descritte. L'elaborazione compiuta dal sistema nervoso permette di passare dalla sensazione, cioè dalla pura e semplice registrazione dello stimolo sensoriale, alla percezione, cioè ad una interpretazione del messaggio ricevuto. L'occhio e la ricezione della luce. Nel regno animale, le poche specie completamente prive della vista sono animali che vivono in ambienti sotterranei dove la luce è assente. Gli animali che vivono alla luce possiedono organi fotorecettori di 3 tipi. L'organo fotorecettore più semplice è la macchia oculare, tipica di alcune specie di meduse e di certi vermi piatti, è costituita da un piccolo gruppo di cellule in grado di recepire la luce. Gli invertebrati, quali insetti e crostacei, possiedono invece un occhio composto, costituito da un gran numero di piccole unità, che funzionano ciascuna come un singolo occhio. Tutti i vertebrati, per esempio gli esseri umani, e alcuni invertebrati, per esempio il calamaro, possiedono invece un occhio a lente singola, in grado di fornire un'immagine avente elevata qualità e nitidezza. La luce entra nell'occhio dalla cornea, la parte anteriore trasparente dell'occhio. All'interno della cornea si trova l'iride, che conferisce il colore agli occhi. L'iride contiene sottili muscoli che regolano la dimensione del foro dal quale entra la luce, la pupilla. Nel caso ci si trovi in un ambiente poco luminoso, la pupilla aumenta il proprio diametro, per lasciare entrare nell'occhio la massima quantità di luce possibile. Al contrario, se la luce è molto forte, la pupilla si restringe diminuendo la quantità di luce che entra. I raggi luminosi proseguono, attraversando il cristallino, la lente che mette a fuoco l'immagine sulla parete opposta del globo oculare, dove si trova la retina. Questa è formata da un tappeto di circa 130 milioni di fotorecettori che trasformano lo stimolo luminoso in impulso elettrico. La retina contiene due tipi di cellule. I bastoncelli, di forma allungata, sono i fotorecettori più abbondanti nell'occhio umano, sono più concentrati nella parte periferica della retina. I coni, cellule di forma tozza, in numero 20 volte minore dei bastoncelli, sono più numerosi nella parte centrale della retina, detta fovea. Per mettere a fuoco un'immagine, alcuni vertebrati, come i pesci, muovono il cristallino avanti o indietro. Nell'occhio umano, invece, il cristallino cambia forma. Se l'oggetto è lontano, oltre i 6 metri, il cristallino mantiene una forma allungata e focalizza i raggi luminosi paralleli sulla retina. Se l'oggetto da osservare è vicino, il cristallino aumenta la sua convessità, diventando più spesso e arrotondato, grazie alla contrazione dei muscoli che lo circondano. Questo movimento, detto accomodamento del cristallino, permette di focalizzare i raggi luminosi divergenti sulla retina. I difetti della vista più comuni sono la miopia e l'ipermetropia, che consistono in un'errata messa a fuoco delle immagini. Questi difetti sono correggibili grazie all'uso di lenti. L'orecchio, la ricezione dei suoni e l'equilibrio. Come nella maggior parte dei vertebrati, l'orecchio umano è l'organo di senso dell'udito e contemporaneamente dell'equilibrio. L'orecchio è composto da tre parti. 1. L'orecchio esterno raccoglie i suoni e li convoglia verso l'orecchio medio. Esso è composto dal padiglione auricolare, la parte che comunemente chiamiamo orecchio, e dal meato acustico o condotto uditivo, lungo 2,5 cm, che convoglia le onde sonore contro la membrana timpanica che separa l'orecchio esterno dall'orecchio medio. Questa membrana, comunemente chiamata timpano, quando è sollecitata dalle onde sonore è in grado di vibrare e trasformare così il suono in un impulso meccanico. 2. L'orecchio medio è una piccola cavità contenente tre minuscoli ossicini disposti in sequenza, il martello, l'incudine e la staffa. La funzione dell'orecchio medio è di amplificare le vibrazioni registrate dal timpano. Tali vibrazioni vengono intensificate dalla catena di ossicini che appoggia sulla finestra ovale, una membrana che separa l'orecchio medio dall'orecchio interno. 3. L'orecchio interno, situato all'interno del cranio, contiene il labirinto, cioè l'organo dell'equilibrio, e la coclea, che rappresenta invece il vero e proprio organo dell'udito. La coclea è un lungo tubo avvolto a spirale che riceve le vibrazioni della staffa attraverso la finestra ovale. All'interno della coclea è situato l'organo del Corti, che è formato da una membrana, su cui sono inserite delle cellule recettrici ciliate. Le vibrazioni che la finestra ovale riceve dalla catena di ossicini producono onde di compressione nel liquido che riempie la coclea, le quali a loro volta si trasmettono alla membrana tettoria a contatto con le ciglia. La pressione trasmessa alle ciglia fa cambiare lo stato delle cellule recettrici che iniziano la trasmissione dell'impulso elettrico alle cellule del sistema nervoso collegate. L'organo dell'equilibrio, detto labirinto membranoso, è composto da due parti, il vestibolo e i canali semicircolari, che forniscono informazioni al cervello in merito alla posizione e ai movimenti della testa. Il vestibolo è composto da due sacchi membranosi, chiamati otricolo e saculo, ed è responsabile del mantenimento dell'equilibrio statico, ci fornisce cioè informazioni in merito all'alto e al basso, quindi alla direzione della forza di gravità, anche quando siamo immobili. I canali semicircolari sono tre, lunghi circa 12 mm ciascuno, e disposti perpendicolarmente uno all'altro come assi cartesiani. Essi sono responsabili del mantenimento dell'equilibrio dinamico, durante i movimenti angolari e rotatori della testa. La ricezione degli altri stimoli. Oltre alla luce e alle onde sonore, gli esseri umani sono in grado di percepire la presenza di sostanze chimiche disperse nell'aria, attraverso l'olfatto, e all'interno dei cibi, attraverso il gusto. Questi sensi dipendono da chemiocettori, cellule capaci di captare la presenza di particolari molecole, di dare inizio alla trasduzione del segnale e di avviare l'impulso elettrico nelle cellule del sistema nervoso. Il senso dell'olfatto e del gusto forniscono informazioni generali sull'ambiente circostante e soprattutto ci mettono in guardia sulla presenza di sostanze potenzialmente nocive e velenose. In alcuni animali, ad esempio i cani, l'olfatto è un senso molto importante, usato per il riconoscimento, l'orientamento, la riproduzione e numerose altre funzioni. Negli esseri umani questo senso ha parzialmente perso importanza a favore della vista, che può essere considerata il nostro senso più importante. Il gusto dipende da alcuni recettori specifici che si trovano nella bocca, detti bottoni gustativi. I bottoni gustativi sono raggruppati nelle papille gustative, piccole estroflessioni della superficie della bocca, presenti in massima parte sulla lingua e, in numero molto minore, sul palato. I bottoni gustativi sono costituiti da cellule ciliate, che catturano le sostanze chimiche disciolte nella saliva grazie alle ciglia. Gli esseri umani possono distinguere quattro gusti fondamentali e ciascuno corrisponde alla stimolazione di bottoni gustativi presenti in un determinato settore della lingua. La bocca e la cavità nasale sono in comunicazione, e pertanto qualsiasi sapore è influenzato anche dall'aroma. Quando siamo raffreddati, percepiamo i sapori, ma non gli aromi del cibo. Per questa ragione, il cibo sembra scialbo e insapore. Il senso del tatto si realizza grazie alla presenza nella pelle di diversi tipi di meccanocettori. Esso fornisce informazioni sulla superficie degli oggetti che tocchiamo. In ogni centimetro quadrato di pelle, sono presenti mediamente 130 recettori tattili, ma in alcune zone, ad esempio sui polpastrelli, sono in numero superiore. Accanto a questi meccanocettori, nella pelle sono presenti anche numerose terminazioni nervose che svolgono la funzione di recettori del caldo, del freddo e del dolore. Ci sono recettori anche nei muscoli, nei tendini, nelle ossa e negli organi viscerali, che sono detti propriocettori. Essi ci informano costantemente sulla posizione e lo stato del corpo.